fare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sai i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sono le 15, esattamente un minuto in questo momento. Oggi è mercoledì 23 di marzo e dunque buona giornata a tutti e tutti, e soprattutto buona libertà per coloro che ne sono privati o private, quindi per coloro che ci ascoltano dalle carceri qui di Romano, dove arriva l'onda di Radio Onda Rossa, ma anche per quelli che stanno fuori, che si chiamano così comunemente persone libere, ma in realtà questa grande libertà non è che la godiamo completamente, perché appunto il carcere, e qui torniamo al nostro discorso, fa parte di questa società. Questa società ha bisogno del carcere, quindi ha bisogno di quel concetto di punizione, che vuol dire che è fatto attuato attraverso il controllo penale, che prevede il carcere come punto finale, e che punto poi arriva alla deportazione, all'emarginazione, alla ghettizzazione. Questo è il sistema penale basato sul controllo penale, sul controllo carcerario. Ed è proprio questo che noi vogliamo mettere in discussione. Oltre a aver documentato, perlomeno ci abbiamo provato per oltre 10 anni, le brutture del carcere, le infamie, le sofferenze che provoca, tutte le disfunzioni che provoca all'organismo umano una situazione di reclusione, quale quella appunto che si vive in carcere, al pari di quella che si vive nel manicomio, nell'OPG o nelle REMS, cioè nel controllo psichiatrico, pari a quella che si subisce nei CIE, centri di identificazione ed espulsione, cioè dovunque c'è un cosiddetto sistema reclusorio, un sistema concentrazionario, dove la persona viene strappata dalla sua realtà sociale, affettiva, reale, e viene buttata in un posto che è completamente diverso da quello da cui proviene, quindi in un non posto, in un ambiente dove non vive le sue dinamiche, anche dolori, contraddizioni, però vive, non vive più, e quindi non possiede il tempo in cui che può scandire la propria vita. E allora, quindi, diciamo, per 10 anni abbiamo raccontato le sofferenze, abbiamo raccontato le proteste, le rivolte della popolazione detenuta contro questo o quell'aspetto del carcere, e anche contro il carcere e il suo sistema. C'è stato un periodo della storia che la popolazione detenuta si è ribellata anche contro il sistema, quel codice penale, non solo perché questo codice penale, quello che ancora oggi vige in questo paese, è stato prodotto nel 1930, quindi in pieno regime fascista, da giuristi di chiara marca fascista, e porta ancora la firma in calce di Mussolini, questo con buona pace di coloro che si ritengono antifascisti e democratici, e però accettano di buon grado, addirittura lo esaltano, il codice penale di questo paese, che è stato scritto da quella gente lì, in quel periodo lì, ma è ancora valido. E insomma, ecco, quindi tutte queste cose. Poi però i meccanismi, le modifiche, tutte le modifiche sono state tante. Voi considerate che la stagione delle rivolte, iniziata appunto nel 1969 dalle carceri di Torino e Milano, non a caso i detenuti respiravano quel vento di rivolta che cominciava si sviluppava a partire dalle fabbriche, dai quartieri popolari, e abbracciava tutte le contraddizioni di questo paese. Iniziò non a caso quindi da Milano e Torino, e poi arrivò fino a Caltanissetta, cioè investì tutta l'Italia. Una stagione di rivolte che ha messo in contraddizione il sistema politico esistente, pesantemente l'ha messo in contraddizione, ha fatto scoppiare contrasti, liti, perché la richiesta era forte, di un forte cambiamento. la popolazione detenuta dalla parte di coloro che appunto un po' erano le, diciamo, i punti più alti della realtà carceraria, ha prodotto anche delle analisi molto efficaci. Pensate che si studiano ancora in alcune università non italiane, in Italia niente, si ignora quello che di buono è stato fatto qui, si studia però in alcune università di criminologia del resto del mondo, perché la produzione analitica dei settori di detenuti sono state di grande attenzione, efficaci, attente. Ebbene, su questo si sono sviluppate una battaglia interna al sistema politico, quindi all'interno del Parlamento, per un tipo di riforma da fare forte, quella che chiedevano i detenuti, oppure del tutto fittizia. Alla fine ha vinto ovviamente quella della conservazione dell'esistente, quindi è stato cambiato il regolamento fascista, che ancora fino al 75 era in corso. Nel 75, oltre al codice penale fascista, c'era ancora nelle carceri, vigeva il regolamento carcerario, varato anch'esso nel 1930 il regime fascista. Voi pensate, e nel 75 erano passati 20 anni dalla cosiddetta liberazione, che proprio liberazione a questo punto non pare che sia stata. E dunque è chiaro che poi la parte reazionaria del sistema politico, che purtroppo era la gran maggioranza, vinse quella battaglia, e la riforma del 75 è stata una misera cosa, nulla. Per cui le rivolte sono continuate, le lotte eccetera, e poi sono state battute da una repressione tra le più feroci che ha visto il mondo occidentale, insomma, il mondo. Bene, a questo punto poi ovviamente il carcere è rimasto, si è di nuovo riempito, perché quel conflitto interno alle carceri, pur essendo una situazione di tensione, pur dovendo fare i conti con una repressione molto forte, tuttavia aveva in qualche modo svuotato le carceri. Voi considerate che alla fine nella metà degli anni Ottanta, quindi ancora si sentiva ancora negli anni, diciamo, 70-80, ancora era caldo, diciamo, il periodo delle rivolte, delle proteste, delle tensioni, dell'organizzazione interna dei detenuti. Ebbene, si contavano 30-35 mila detenuti. Da quel punto è iniziata, schiacciato quel movimento, è iniziata una salita di persone carcerarie, che ha portato al triste record che ha avuto l'Italia di carcerazione, avvenuto nel 2011. La presenza nelle carceri italiane era 69.000 persone, tra maschi e femmine, e mai raggiunto questo livello, nemmeno nei periodi di cosiddetta emergenza. Bene, a quel punto le proteste internazionali, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le multe, le sanzioni eccetera, l'hanno fatto calare. Oggi siamo a 52.000 circa persone, ma i problemi rimangono tutti. Il carcere, l'abbiamo detto mille volte, non è soltanto il sovraffollamento il problema del carcere. Quello è uno dei problemi, non è il principale. Il problema del carcere rimane quello della estraniazione, deportazione, ghettizzazione, annichilimento. Questi sono i verbi che in qualche modo significano la presenza in carcere. E allora, facendo il punto, dopo 10 anni di aver raccontato tutte queste cose in mille modi, in tante cose, analisi, prospettive, tendenze, cercare di individuare dove va la repressione eccetera, abbiamo pensato che è il caso di dare, tante persone hanno pensato di dare un po' una svolta a questi dibattiti, ossia riprendere, dare nuova linfa a un discorso abolizionista del carcere, perché appunto tutte queste, le proteste che sono state tante, le proposte di riforma e quelle poche riforme attuate, in realtà, vedendo la distanza, con calma, distanza storica, ci siamo resi conto, non solo noi, tutti quanti, che in realtà le piccole riforme, che poi appunto diventano non una grande riforma che magari ci fosse stata, non c'è stata, cioè un cambiamento della situazione carceraria, questo non c'è stato. Piccole riforme, piccole aggiustamenti in realtà non facevano altro che confermare l'esistenza del carcere, ossia nell'immaginario collettivo la gente diciamo che non fossero delle carogne dicevano sì è vero in carcere si sta male, far soffrire quelle persone è vergognoso eccetera, e quindi sull'onda di questa consapevolezza abbastanza diffusa i politici proponevano piccole riforme e la gente diceva beh sì meno male, quindi facciamo le pene più umane, riportiamo il carcere nella legalità, umanizziamo la carcerazione, e con queste cose la gente diceva beh quindi il carcere lo umanizziamo e quindi va bene che rimanga. Ecco, questa è stata una delle più grossi imbrogli che hanno veicolato all'interno della popolazione. Pochi settori della popolazione sono rimasti franchi, indenni da questo battage pubblicitario, perché anche all'interno della sinistra e anche della sinistra estrema, anche all'interno del movimento, ovunque diciamo, la consapevolezza che se si riforma il carcere questo può continuare a esistere. Nonostante la storia di più di 150 anni da quando sono partite le riforme, il carcere c'ha 500-400 anni di vita, ma le riforme, quando è iniziato il movimento operaio, le lotte, le cose, diciamo da 150 anni le proteste contro questo tipo di carcerazione sono molto forti, rivolte, se ne sono state migliaia, più di migliaia. Ebbene, a questo punto, nonostante questo, che appunto queste riforme hanno confermato l'esistenza del carcere invece di negarlo, è venuto fuori il problema, è tornato il problema che il carcere va affrontato su un terreno di abolizione. Il carcere deve essere abolito, punto. Questa è ora, ovviamente, molti dicono, e qui prendiamo subito un interlocutore, un ascoltatore, Paolo, che lo salutiamo e che ci ha scritto una mail dicendo: d'accordo in molte cose, ma che vuol dire? Perché buttare lì il discorso abolizionista? Qual è l'alternativa? Quello che il discorso che ti fanno tutti, coloro che diciamo stanno dentro un percorso di critica, di messa in discussione del sistema sanzionatorio basato sul carcere, è chiaro che sei anche d'accordo, poi ti dicono sì va bene, ma che facciamo? Che facciamo al posto del carcere? Che ci mettiamo al posto? Dove li mettiamo? E così vengono fuori i nomi dei più tremendi, che so, i stupratori, i violentatori, gli assassini, tutte le... Dove li mettiamo? Come se fosse, capite come ci hanno abituato a pensare, no? Ora che ci siano delle persone indegne è fuori discussione, ma pensare che le persone che abbiano fatto dei delitti più feroci, non ha importanza che cosa abbiano fatto, vengano considerati come cose, dove li mettiamo? Che normalmente si dice in una casa, chiunque sta in una casa con altre persone dice: dove lo mettiamo questa valigia, questo mobile, dove lo mettiamo? Quella è una cosa, dove lo mettiamo? E invece si dice: dove la mettiamo questa persona? È chiaro, quindi questo Paolo ci diceva, infatti lui portava l'esempio per esempio dei violentatori del Circeo, dove li mettiamo questi? Non è una critica a nessuno, perché tutti, anch'io ho dovuto fare uno sforzo per tirarmi fuori da questo sistema di ragionamento che è diffuso, è pressoché condiviso, perché la forza diciamo di questa battaglia pubblicitaria è stata enorme, si è basato sulle paure, tutti abbiamo le paure, sulla paura che, visto che abbiamo raggiunto, stiamo in questa parte del mondo con un tenore di vita, diciamo non moriamo di fame, un tetto sulla testa in qualche modo ce l'abbiamo quasi tutti, non tutti, ma insomma, ci hanno indotto la paura a che si può perdere questa roba. Allora, di fronte a questa paura, come facciamo a evitare di perdere queste poche cose che abbiamo? Che so, chi c'ha la macchina vecchia dei 20 anni, oppure il motorino, oppure le stupidaggini che abbiamo, no? Il telefonino, cioè, come fa? E allora nella difesa di queste quattro merci che abbiamo a disposizione, con cui il sistema compra la nostra assuefazione a questo sistema, appunto, in qualche modo condividiamo, certo, però diciamo non vanno bene così le carceri, no, così vanno sicuramente cambiate, e anche fortemente cambiate, però le carceri devono rimanere cambiate sostanzialmente, quindi faremo riforme, contro tutto quello che dobbiamo fare, ma deve rimanere. E non è facile sottrarsi a questo meccanismo. Proviamo a farlo insieme, senza dare giudizi di nessun tipo. Allora, io proverò a farlo dicendo che vediamo perché. Perché appunto Paolo diceva, questo compagno, questo ascoltatore che ha scritto dicendo vabbè, perché proprio oggi? Ecco, allora proviamo a dire perché oggi. Io penso che oggi possiamo affrontare un discorso di abolizionismo partendo da alcuni dati. Uno, il sistema penale basato sul carcere è un fallimento. Questo non lo dico noi, lo dicono tutti. Tutti i capi del governo. Cameron l'ha detto 20 giorni fa, vabbè, gli italiani hanno detto tutti, Renzi non dice niente, farla baffera, non l'ha detto, ma se adesso qualcuno l'ha, ma per esempio il ministro della giustizia l'ha detto, Andrea Orlando, Hillary Clinton l'ha detto, Obama l'ha detto, il sistema carcerario americano è un fallimento. L'hanno detto tutti, anche Hollande ha detto il sistema penitenziario francese è un fallimento, quindi più chiaro di così, tutti riconoscono che il sistema penale, il controllo penale basato sul carcere è fallito. Perché è fallito? I dati sono semplici, loro non è che lo fanno per amore della giustizia, dicono perché i dati sono quelli, la gran parte delle persone che passa attraverso il carcere, torna a delinquere, punto. La media è 72-75%, fino addirittura quasi a sfiorare gli 80%, quindi quasi tutti quelli che passano per il carcere tornano. Quindi non serve a niente, né rieduca, né meno spaventa, terrorizza, niente di tutto questo. Quindi questa cosa è dimostra un fallimento. E gli umani da sempre, quando uno strumento non gli funziona, in genere lavorano per cambiarlo. Questo, quando le prime macchine, sapete, le prime macchine, le prime automobili primissime, quelle su quattro ruote, camminavano per le strade, erano state fatte con, non con motore a scoppio, ma col motore dei treni, col motore a vapore. E non funzionava, funziona per il trasporto di un treno ma non per il trasporto di una macchina, e quindi hanno detto questa cosa non funziona, cambiamo, hanno studiato, è venuto il motore a scoppio, non dico che sia bello quello, però insomma quello, una cosa funziona, l'altra non funzionava. L'altro punto è appunto tutte le riforme, ma non solo in Italia, in Francia, nel nord Europa, che hanno fatto riforme molto avanzate, ricordate, pensate che l'abbiamo detto tante volte anche questo, in Norvegia alla fine degli anni 60 i detenuti erano, non superavano le 200 persone, cioè era partito un percorso alla metà degli anni 60 di svuotamento delle carceri, ovviamente partendo da coloro che avevano reati più piccoli, no? Chi aveva da fare 3 anni, 5 anni, 7 anni, 10 anni, eccetera. Erano rimasti solo quelli che avevano da fare il massimo della pena, che lì avevano stabilito non più di 20 anni massimo della pena, quelli che avevano da fare 20 anni stavano ancora dentro, erano circa 200, gli altri intanto erano tutti usciti come? Non a spasso, in libertà, a ballare. Si era sviluppato un meccanismo di misure alternative al carcere, lavori socialmente utili, lavori di comunità, lavori a carico dei comuni, dei municipi, delle associazioni, insomma attività lavorative per riparare il danno che avevano fatto. Questo discorso funziona. Poi vediamo, perché sulle misure alternative che non vanno disprezzate, possono essere un'alternativa al carcere, ma vanno anch'esse ritoccate, perché hanno portato con sé l'elemento centrale negativo del carcere, quello dello stigma. No, anche uno che sta in misura alternativa, gli arresti domiciliari eccetera, è un delinquente, è un criminale, ha il marchio in fronte ed è isolato dal resto della società, anche se non sta in galera. Questa cosa non va bene, anche lì è ghettizzazione, il luogo è cambiato ma lo stigma funziona, rimane. Quindi le riforme fatte in tutte le parti del mondo, sono state fatte migliaia di riforme, hanno tutte fallito, non solo, ma hanno prodotto la necessità del carcere, che invece doveva essere messo in discussione. Poi, su un piano appunto storico, 400 anni, un sistema che non ha dato nessun bel risultato, perché le cronache nere di tutto il mondo vecchie, meno vecchie e anche attuali, ci dicono che i peggiori criminali della storia sono usciti dalle galere. Quindi un bene alle società non l'ha fatto il carcere, nemmeno a quella società che pensava, si illudeva di dover difendere. E poi, infine, su un piano personale, ciascuno e ciascuna di noi dovrebbe sentirsi vergogna, la parola esatta è vergogna, di avallare un sistema che è basato sulla devastazione, distruzione, annichilimento delle persone. È qualcosa di peggio della tortura, attenzione, perché la tortura è anche una cosa grave che tutti rifiutano, poi viene praticata, comunque sia, è una cosa istantanea, dura un periodo, sì, lascia degli strasci spesso per tutta la vita. Il marchio rimane per tutta la vita, è qualcosa, è come una tortura prolungata nel tempo. Bene, questi sono i motivi per cui oggi è possibile affrontare il carcere in termini di superamento del carcere, di abolizione del carcere, che non significa appunto che la gente, apriamo le galere e vanno tutti a spasso così, significa semplicemente che la società, questa società che ha inventato forme sociali, forme associative, che ha costruito le forme di difesa dei lavoratori, ha costruito i sindacati, poi li ha cambiati perché non andavano bene, insomma, ha costruito i partiti in cui le varie classi sociali si organizzavano, cioè ha costruito tantissime cose, ha costruito le città, poi le ha trasformate, le ha cambiate in scontro tra i gruppi di popolazione, tra classi abbienti, ricche e classi povere. Però ha costruito tante cose, è possibile che non riesce a immaginare, noi milioni e milioni, miliardi di persone, non riusciamo a immaginare una forma di sanzione, perché di sanzione si parla, che dovrà rimanere, che non sia privazione della libertà, che è il bene maggiore, privazione della vita, che è il bene altrettanto maggiore, privazione anche della dignità, dell'identità, perché l'annichilimento carcerario porta alla distruzione della dignità e dell'identità, che non si recupera più. Allora riprendiamo, 15:24. Dunque, Un altro elemento oltre questi, diciamo, di funzionamento, o meglio non funzionamento, ossia fallimento della struttura carceraria, del sistema penale basato sul carcere, sulla sottrazione della libertà che abbiamo elencato, ci sta un altro elemento fondamentale. Allora, il sistema carcerario, il sistema carcerario, così come abbiamo detto il manicomio e il CIE, difatti questo progetto abolizionista dovremmo cercare di costruirlo costruendo un movimento, realizzando un movimento abolizionista, che è essenziale oggi, perché altrimenti tutti i discorsi di cambiamento della società, di costruire un altro sistema sociale, questo non va bene, fa acqua da tutte le parti, sta bruciando il mondo umanamente e ambientalmente, dal punto di vista ambientale. Ebbene, il discorso del sistema concentrazionario, carcere, manicomi, CIE, eccetera, sappiamo già cosa ha prodotto nel passato, lasciandolo lì covare. È come un mostro che, diciamo, in tempi normali, tra virgolette normali, produce sofferenza, annichilimento, devastazione delle persone lì rinchiuse, e con cui però la gente può, sembra che possa convivere. In certi momenti particolari, e l'abbiamo visto operare, produce delle cose spaventose. L'abbiamo detto più volte, i campi di sterminio nazisti non sono venuti da Marte, da chissà, dagli alieni che venivano da un altro pianeta, sono il prodotto della evoluzione del sistema concentrazionario. Non l'ho detto io, non l'hanno detto degli studiosi, l'hanno detto quelli che hanno provato i campi di sterminio. Leggete Primo Levi, ma anche altri che sono usciti indenni si fa per dire, cioè che hanno potuto raccontare cosa lì dentro si vivesse e hanno specificato molto bene, in maniera comprensiva, si tratta solo di leggerli con attenzione, che il campo di concentramento, il campo di sterminio, non è altro che il prolungamento di un sistema concentrazionario, perché laddove il carcere afferma il principio di poter annullare, annientare una persona, da lì a farlo passare per il camino non è che ci corre molto, è soltanto se la situazione si inasprisce ancora di più. E lo vediamo oggi con questa cosiddetta guerra al terrorismo, che produce, sta producendo un orrore, non solo per le bombe e le esplosioni, ma per come viene gestita, per quello che dicono coloro che sono lanciati in questa cosiddetta guerra al terrorismo, per quello che stanno realizzando nelle nostre città, non solo militarizzate, ma in cui un minimo scarto dalla cosiddetta normalità viene presa come situazione da reprimere pesantemente. Ebbene, quindi noi ci stiamo covando un mostro che può esplodere in qualcosa di devastante, esattamente come è stato, perché è quello che il cosiddetto terrorismo, le esplosioni, gli attentati dinamitardi che sono arrivati nel cuore dell'Europa, ormai è chiaro per tutti, anche se fanno finta di non dirlo, però qualcuno attento lo dice anche sui giornali importanti. Ebbene, nelle periferie, nelle banlieue, nelle borgate di queste città europee, dove più forte era l'immigrazione, prendiamo Francia e Inghilterra, ci sono state delle rivolte molto forti, di massa e pesanti. Ricordiamo il 2005 in Francia, il 2011 in Inghilterra, Tottenham. Ebbene, che cosa hanno avuto queste rivolte? Che segnalavano un malessere inaccettabile, perché erano rivolte, c'erano state tante proteste negli anni precedenti, che esplodono in una rivolta, come per dire non ce la facciamo più, così non si può andare avanti. E addirittura, per esempio, in Francia misero in piedi il movimento delle banlieue, un movimento quindi anche con delle rappresentanze, che cercavano un dialogo con le forze del potere, col potere, per trovare dei cambiamenti che permettessero almeno di continuare a vivere. Hanno ricevuto, che cosa hanno ricevuto? Che cosa hanno ricevuto nel silenzio di tutti noi? Hanno ricevuto lacrimogeni, cariche della polizia, bastonate, arresti. Questi hanno ricevuto, sono andati per trattare, hanno ricevuto lacrimogeni, manganellate, arresti. Che dovevano fare? è assurdo pensare che delle situazioni degradate come quelle delle periferie delle metropoli europee possano continuare a stare nel degrado, nel silenzio. Nel silenzio non ci si può stare, e quindi che questa cosa esplodesse in una forma o nell'altra, quello non lo prevede nessuno, ma che questa cosa esplodesse lo poteva immaginare chiunque. E molti l'hanno immaginato, e quindi che si grida al complotto, al fatto che qualche imbecille continua a dire vengono da fuori, chiudiamo le frontiere, ma se abitano sotto casa tua questi, e l'hanno detto e l'hanno segnalato per decenni che così non riuscivano più ad andare avanti. Questa cosa che sta succedendo nelle periferie degradate può succedere nel carcere. Vogliamo mantenerci questo mostro che può esplodere in qualcosa di peggiorativo, di peggio ancora, di più terribile? Ecco, questa è un'altra delle principali cause che ci può permettere. E poi c'è un fatto importante, questo riguarda il sistema di potere. Per alcuni motivi, loro sono bottegai di tutti i colori che siano, costa troppo il carcere, hanno detto costa troppo il carcere, vogliono spendere di meno e quindi devono diminuire la presenza in carcere, e quindi dicono passiamo alle misure alternative, perlomeno per gran parte delle persone detenute. Bene, ma come dicevamo, attenzione che le misure alternative, così come sono congegnate oggi, portano con sé lo stigma, l'emarginazione, l'annichilimento, la separazione, la condanna sociale, oltre quella giudiziaria. Che non va bene, perché questa espulsione dal consenso civile di alcune persone condannate crea comunque quella separazione che non può starci. When I begin, oh, to realize I cried so much. Oh, since you've been gone, I just sit and cry. Oh, just like a child that you're gonna be on soon. Oh, it's all right. Believe I'm gonna drown in my own tears. Oh, some rain. I know some rain is gonna fall. That it just keeps raining. You're gonna be home soon. Oh, it's alright. I believe I'm gonna drown in my own tears.
The music be important.
Drown in my own tears. Yes, I'm gonna drown in Allora 15:33. Dunque, a questo punto del discorso, che è quello che porteremo avanti da qui per molte puntate, addirittura porteremo avanti perché appunto dopo 10 anni di questa trasmissione contribuisce insieme a tanti altri e tante altre alla produzione di un movimento abolizionista, oppure non capisco cosa possa servire ancora. E allora a questo punto leghiamola a un fatto successo questi giorni scorsi a Roma. fatto importante che ha richiamato l'attenzione di molti e molte, soprattutto delle persone più sensibili, dei compagni e delle compagne, diciamo così, o comunque delle persone attente, interessate alla storia. È venuta a Roma Angela Davis ed ha tenuto qui a Roma 3, all'Università di Roma 3, un dibattito, una conferenza. Era venuta, si sapeva che veniva in Europa da tempo, è passata a Bologna, c'è stato un grosso fermento, la gente voleva andarla a vedere, a sentire che cosa diceva. Qui a Roma 3 c'è stato un afflusso di persone veramente spaventoso, molte non riuscivano manco a entrare. Quindi una persona, Angela Davis, sicuramente gradita alle persone sensibili, alle compagne e ai compagni, a gran parte della gente che c'ha le ruote al punto giusto, le ruote che gira le proprie sensazioni al punto giusto. Bene, e la cosa ci fa piacere, perché però Angela Davis c'è venuta subito questa domanda, ma tutti coloro e tutte coloro che stanno andando di corsa per cercare di ascoltarla, di vederla, sentirla, farsi firmare il libro che avevano preso, cose, sanno esattamente cos'è Angela Davis. Lei non l'ha nascosto, l'ha detto pure nelle interviste. Angela Davis è una comunista, ha combattuto e non ha rinnegato niente della propria militanza di combattimento. È stata in carcere, è stata insieme alla insorgenza delle Pantere Nere, ha combattuto per cambiare il sistema ed ha combattuto anche per cambiare il carcere. Lei si definisce, oltre che comunista, abolizionista del carcere. Qualche anno fa abbiamo nell'agenda scarceranda, che tutti voi conoscete, l'agenda del 2008, l'allegato alla scarceranda, come sapete, c'è un libretto, un quaderno. Il quaderno numero 3, appunto allegato alla scarceranda del 2008, c'era un suo scritto, proprio perché l'anno prima era uscito un suo libro sull'abolizionismo del carcere. Il titolo era molto semplice: Abolire le prigioni, punto di domanda. Ed era una storia di scritti, raccolta di suoi scritti che criticavano al fondamento l'esistenza del carcere. Parlava di quello americano, ovviamente quello conosceva, però i discorsi generali stanno dentro tutte le situazioni carcerarie. E noi abbiamo pubblicato un pezzo di questo, l'editore ci ha permesso di pubblicare questo pezzetto. Se ci avete a casa l'agenda, il quaderno numero 3 dell'agenda di scarceranda, potete trovare questo suo scritto a pagina 37. E inizia proprio così questo suo scritto, ne leggiamo alcuni tratti, è lungo, sono 4-5 pagine, leggiamo alcuni tratti, inizia così: se il carcere va abolito, cosa lo sostituirà? Punto di domanda, come vedete, anche lì evidentemente in America lei, dicendo, scrivendo questi articoli, trovava gente che diceva: vabbè, ma con che cosa lo sostituiamo? Quindi è generale questa domanda, questa perplessità, quindi non è da criticare, è così. E però appunto poi bisogna andare oltre. E lei così continua: questa è l'annosa questione che spesso impedisce di proseguire in ulteriori considerazioni sulle prospettive abolizioniste. Perché dovrebbe essere così difficile immaginare alternative all'attuale sistema carcerario? Per tutta una serie di motivi tendiamo a rifiutare l'idea della possibile creazione di un sistema di giustizia completamente differente. Pensiamo al sistema attuale come uno standard irrinunciabile. E questo è un primo punto molto importante del suo ragionamento. Andiamo avanti. Se comunque spostiamo la nostra attenzione dal carcere percepito come un'istituzione isolata per considerare le relazioni all'interno del complesso industriale carcerario, diventa più facile pensare alle possibili alternative. Lei qui introduce un altro elemento. Prima dice: vabbè, ci chiedono tutti con che cosa lo sostituiamo. Dice: possibile, è così difficile trovare un'alternativa. Comunque dice: non prendiamo il carcere come una cosa che sta lì, no? E questo è l'errore che fanno molti. Io recentemente abbiamo fatto un dibattito a Firenze tra tutte le realtà italiane, di quelli che appunto pensano sia necessario riportare in auge un movimento abolizionista. Ebbene, il discorso viene fuori, dice: ma possibile, ci stanno ancora dei settori interessanti atti di movimento che pensano al carcere come un insieme di sbarre di ferro e muri, come una cosa, quindi, no? Che buttiamo giù i muri e ha risolto il problema. Il carcere è qualcosa di più complesso, molto più complesso, e lei qui comincia a parlare, dice: è difficile trovare un'alternativa, no? Da questa perplessità con che cosa lo istituiamo sembra di sì. Allora dice: consideriamo il carcere non come una cosa che sta lì, ma consideriamo come un insieme di relazioni all'interno del complesso industriale carcerario, e così proviamo a trovarla un'alternativa. Vedrete che è più facile. E qui fa un pezzetto di storia. A partire dagli anni Ottanta, il sistema carcerario ha avuto sempre più spazio nella vita economica, politica ed ideologica degli Stati Uniti. Praticamente dagli anni Ottanta, come è successo anche in Europa, no? Però negli Stati Uniti d'America, l'abbiamo detto anche questo più volte, la popolazione carceraria è quintuplicata, cioè si è moltiplicata per 5 dagli anni Ottanta a qualche anno fa. In Europa si è raddoppiata o triplicata, in Italia si è più che raddoppiata, quindi, per comunque che è successo. E lei riporta però il caso degli Stati Uniti, e nel traffico transnazionale dei prodotti, della cultura e delle idee statunitensi. Quindi dice: a partire degli anni 80 il carcere si è espanso negli Stati Uniti ed ha contagiato le altre realtà carcerarie del mondo circostante, prevalentemente delle società occidentali, europee, quelle più vicine, non fisicamente ma ideologicamente agli Stati Uniti. Tuttavia il complesso industriale carcerario è molto più che la somma delle carceri in questo paese. Ecco, attenzione ad avere sempre una visione molto complessa. È un complesso di relazioni simbiotiche tra le comunità correzionali, i grandi gruppi mediatici, le rappresentanze della polizia penitenziaria e gli ordini del giorno legislativi e forensi. Se è vero che l'attuale significato di punizione è abbellito attraverso queste relazioni, allora le strategie alternative più efficaci considereranno il contesto di queste relazioni e proporranno alternative per eliminarle. Quindi c'è una cosa pure qui molto importante. Dice: però il carcere, che se uno vede il carcere, vede la persona che sta in carcere, si rende conto di quanto è indegno, schifoso, abietto quel sistema. Però poi tutto questo viene abbellito: sentenze, ragionamenti dei sistemi appunto correzionali, dei gruppi mediatici, no? Che hanno fatto degli ordini forensi, cioè gli avvocati, magistrati, cioè che dicono un sacco di cose che sembrano abbellire, togliere quella schifezza che invece è proprio il carcere, quella brutalità, sofferenza che rappresenta il sistema penale carcerario. Lo abbelliscono. Che cosa significherebbe allora, dice Angela Davis, immaginare un sistema nel quale non è consentito che la punizione sia fonte di profitto aziendale? Ecco, ci cominciamo a vedere intanto il complesso industriale carcerario produce profitto per le società che è. E questo succede anche in Europa. In America il sistema di privatizzazione delle carceri si è espanso totalmente. In Europa le carceri sono ancora statali, però tutto il lavoro dentro, l'attrezzatura, la costruzione di carceri, il vitto, eccetera, tutto questo produce profitto per le società private. E questo complesso industriale intorno al carcere è significativo per capire che cos'è il carcere. E quindi immaginare sottrarre a queste aziende il loro profitto. Come immaginare una società nella quale razza e classe non siano predeterminati per la punizione, o nella quale la punizione di per sé non sia l'interesse principale nella creazione della giustizia? Ecco, quindi dice: proviamo a metterci nell'ottica di abolire il profitto delle società che sul sistema carcerario industriale producono, realizzano i loro profitti, e dall'altra parte proviamo a pensare una giustizia nella quale la punizione non sia l'interesse principale. Trovare la giustizia in un fatto, scarnificarlo, entrare nelle contraddizioni, nei contrasti che l'hanno generato, perché deve voler dire trovare la punizione efferata per qualcuno? Questo è il discorso. Che c'entra con la sete di giustizia, la volontà di imprimere sofferenza, dolore, annichilimento a qualche persona? Le due cose non stanno in relazione. Ci hanno imposto il ragionamento così completamente sballato. e andiamo avanti con Angela Davis. Un approccio abolizionista, dice Angela, che cerchi di rispondere a domande come queste richiederebbe da parte nostra l'immaginazione di una miriade di strategie e di istituzioni alternative con l'obiettivo finale dell'eliminazione del carcere dal panorama della nostra società. In altre parole, non cercheremmo surrogati simili al carcere. Ecco, questa è la critica alle misure alternative, che sì, portano la gente fuori dal carcere, però mantengono gli stessi meccanismi, quindi diventano surrogati come i domiciliari garantiti o il braccialetto elettronico o di sorveglianza elettronica, invece ponendo l'abolizione del carcere come nostra strategia complessiva. Proveremmo a immaginare tutta una serie di alternative alla carcerazione, ossia due punti: la smilitarizzazione delle scuole, una rivitalizzazione della formazione a tutti i livelli, un sistema sanitario che garantisca cure totali. Ecco, questo è un punto centrale. Il carcere non è altro che la mancanza di altre dinamiche risolutive del problema. Il carcere che cos'è? Quella punizione che si dà a chi viola la legge. Chi viola la legge? Perché viola la legge? Perché non ha soluzioni a portata di mano al problema che ha, no? La cosa più semplice: se per esempio uno va a rubare perché ha fame, non ha di che sfamarsi e quindi ruba, evidentemente non ha altre soluzioni a poter nutrirsi e quindi rimane solo quella alternativa, andare a rubare. È talmente chiaro, e questo vale per tutti, per la grandissima parte dei casi la mancanza, e quindi punta ai due nodi centrali, che sono la scuola e la sanità, sono le colonne portanti di una società che rompe con la bruttura vessatoria di queste società, di sfruttamento di vessatoria. Questo è il punto centrale. È chiaro che qui parlo io, però è chiaro che tutte queste cose che dice Angela Davis, lo pensa anche lei, significa però, e questo va detto subito senza che nessuno si spaventi, se si spaventa mi dispiace, ma è uguale, rimane così, che l'abolizione del carcere, che riteniamo tutti, io ritengo che è nella realtà, nella storia, l'abolizione del carcere sta dentro un cambiamento di questa società sostanziale, l'abbattimento di un sistema di sfruttamento. È chiaro che è là dentro che sta, non sta da un'altra. Non possiamo mantenere un sistema di sfruttamento, di abbruttimento che mantiene i ghetti, la povertà, la disperazione, e pensare di superare il carcere, perché se non si elimina quello non si elimina quest'altro. Infatti lo dice subito: scuole gratuite e funzionanti, sanità che curi tutto e tutti. È chiaro che questi sono i due elementi centrali dell'oggi per poter intanto sopperire, andare incontro al problema, altrimenti il problema si risolve trasgredendo la legge. Quindi questa cosa ha un interesse fondamentale. È chiaro quindi che l'abolizione del carcere ha in sé l'elemento di trasformazione forte della società capitalista. Thank you. continuiamo quindi, no? E continua appunto Angela Davis, le scuole, punta su questo, scuole e sanità nell'immediato, poi l'altro sono è il proibizionismo, man mano affronta i problemi, parla dell'America, però come vedete le questioni sono abbastanza comuni. E le scuole pertanto, scrive, possono essere viste come la più potente alternativa al carcere, le scuole, attenzione, finché non si eliminano le attuali strutture di violenza dalle scuole delle comunità impoverite di colore, lì c'è questa caratteristica che la povertà coincide con il colore della pelle, no? Spesso la differenza è notevole, però c'è anche qui non il colore della pelle, ma comunque le scuole di povertà hanno anche questo elemento qua. E finché all'interno di queste scuole ci stanno invece di un affrontamento diverso del percorso dei bambini e delle bambine giovani, ci sta la polizia, le guardie armate dentro queste scuole. Finché le scuole non diventeranno luoghi che stimolano alla gioia dell'apprendimento, queste scuole resteranno la corsia preferenziale verso le prigioni. L'alternativa sarebbe trasformare le scuole in veicoli per l'eliminazione del carcere. Stesso sistema per la sanità. E più avanti dice, come detto, però invece di immaginare una singola alternativa al sistema carcerario, ha sempre visto il problema carcerario all'interno della società, all'interno del sistema industriale carcerario e anche della società nel suo complesso, invece che immaginare una singola alternativa al sistema carcerario esistente, dovremmo immaginare una serie di alternative che richiederanno trasformazioni radicali di molti aspetti della nostra società. Quindi è consapevole che chiaramente non possiamo parlare di abolizionismo lasciando tutto inalterato. Se per esempio qui in Italia, in Europa, nel mondo si sta distruggendo il welfare, si stanno peggiorando le condizioni delle fasce marginali, si crea sempre più marginalità, ghetti eccetera, è chiaro che quella condizione lì provoca inevitabilmente la rottura della legalità, quindi l'infrazione della legge, e quindi chiama proprio ovviamente la risposta repressiva, che il potere non vede altro di poterla scagliare. Quindi le due cose devono andare, ma è ovvio che è urgente l'abolizione delle carceri, altrettanto urgente il cambiamento sostanziale, radicale di questa società, perché che siamo sull'orlo del precipizio mi pare che lo capiscono anche i gatti di casa, ormai non è che c'è così difficoltà. Ecco, e quindi parla poi appunto del sistema della depenalizzazione dell'uso delle droghe, quindi la fine del sistema del proibizionismo, che riporta, perché in America c'è questa grossa tradizione che per chi vuol capire può capire che cosa ha significato il proibizionismo dell'alcol negli anni della prima metà del secolo scorso, che hanno rafforzato le mafie, hanno creato un sistema diciamo illegale spaventoso, e in più hanno aumentato anche il consumo di alcol. E la stessa cosa stanno facendo le politiche proibizioniste delle droghe. È chiaro che questa cosa forse qualcuno fa finta di non capire, fa finta però, ma è ovvio che una politica proibizionista di qualunque cosa, in questo caso delle droghe, aumenta il consumo delle stesse, lo fa aumentare, oltre che come effetti che porta con sé anche lo sviluppo della criminalità, dello spaccio, delle grandi, non del piccolo spaccio, che quello conta poco, ma delle grandi criminalità che trasportano gli stupefacenti in giro per il mondo. Le alternative, dice ancora, cui ho fatto cenno sinora, ed è solo una breve selezione di esempi, può anche includere programmi di lavoro e reddito d'esistenza, alternativa al programma di welfare ormai smantellato, gestione del tempo libero basato sulla comunità e molti altri. E tutte queste cose sono associate direttamente e anche indirettamente all'attuale sistema della giustizia penale e penitenziaria. Quindi va affrontato da vari punti di vista, partendo da una visione complessiva. Mai vedere il carcere come come quelle quattro mura e sbarre che stanno lì, ma come sistema complessivo. D'altronde tutti quanti diciamo ormai anche negli slogan: abolire il carcere e la società che ne ha bisogno. Se una società ha bisogno del carcere, è malata la società, il sistema sociale, sistema economico sociale, chiamatelo come volete, il sistema esistente, se ha bisogno del carcere è malato lui, esso stesso, perché produce quelle condizioni per le quali poi produce anche la violazione della legge e quindi il carcere. E termina con questo discorso che è appunto il vabbè, lì hanno, in America c'è anche il problema razziale più forte e più violento che c'è qui, e si tratta quindi di avere una visione complessiva, affrontando il complesso di questioni riparatorie invece che punitive. Cioè, il concetto è questo: di fronte a un fatto che succede ovviamente in una società almeno diversa, in cui non ci sia un comando che faccia, diciamo, un sistema sociale, delle regole sociali che facciano arricchire alcuni e impoverire altri, ma all'interno di un sistema, diciamo, in cui condiviso, più o meno condiviso, la rottura di una regola va posta sul terreno critico, sul terreno autocritico, ma il terzo passaggio è la trasformazione. Critica, autocritica, trasformazione, non critica, autocritica, punizione, perché non fa altro che riprodurre poi l'astio, l'odio per chi ti ha fornito quella punizione, ravvisata in tutta la società, e quindi la ripresa, la continuazione di quel percorso di violazione di legge. Questo è il quadro che esce fuori. Ora, se vi interessa di leggere il libro di Angela Davis, si chiama appunto Abolire le prigioni, punto di domanda, è edito da dunque ora non ricordo la casa editrice, comunque lo trovate facilmente, ed è importante, perché se ha riscosso così tanto successo la sua venuta a Roma, il suo discorso che ha fatto all'università, le interviste fatte sui giornali, bisogna anche rispettare l'identità di questa persona. I suoi punti centrali sono il cambiamento sostanziale della società capitalistica in cui che produce questi effetti, e all'interno di queste quindi l'abolizione del carcere, come dello sfruttamento, come della subalternità, come della repressione. Ecco, questo è l'elemento centrale. Quindi io capisco la curiosità, ma la curiosità è infatti anche positivo. Quando viene un personaggio importante c'è la curiosità di andarla a conoscere, e questo è positivo. Se però è positiva la curiosità se si cerca di capire l'esatta identità, il portato di quella persona, e non soltanto come fatto modaiolo, così che andiamolo a vedere così perché posso dire agli amici io sono andato a sentire, questa non ha senso, serve a niente, è tempo perso, e anche è un insulto a se stessi e alla persona che si fa. Invece la curiosità è importante, ma tenete presente che l'identità di Angela Davis è questa. We'll be right back.